questo, caro Nick, comunque ad oggi la certezza è che nel weekend si parlerà anche di calcio giocato.
Sì, almeno si spera che possa venire fuori qualcosa di interessante dal punto di vista anche tecnico, perché le partite non mancano e io credo che la partita di domani più interessante, oltre al derby, sia proprio Napoli-Atalanta. E allora ne parliamo con Daniele Fortunato. Ciao Daniele, buonasera e ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti.
Domani potrebbe essere la classica partita in cui c'è molto divertimento. L'Atalanta gira dopo tre partite a quota 13 gol segnati. Il Napoli ha veramente tante alternative là davanti, non ha giocato l'ultima partita con la Juventus, però insomma, ecco, in condizioni normali ci sarebbe un'attesa enorme, no, per questa partita. Immagino anche al San Paolo ci sarebbero tanti spettatori presenti per una partita ormai tra una big che è il Napoli e una che è ormai una grande realtà del nostro calcio, l'Atalanta.
Gli ultimi anni addirittura davanti al Napoli.
Sì, verissimo.
No, una partita fantastica secondo me da tutti i punti di vista, peccato sempre per il pubblico. Il Napoli praticamente in queste tre giornate non ha preso neanche un gol e ne ha fatti 8. L'Atalanta, come sta proseguendo in questi anni, tanti gol fatti, tanti subiti, tante, quando vai a vedere l'Atalanta almeno 4 gol li vedi, poi distribuiti come... non si sa, l'anno scorso tra gol fatti e gol subiti, se ci sono gol fatti e gol subiti, l'Atalanta 140 gol, quindi una media di 4 gol a partita quando vai a vedere l'Atalanta. Quindi una partita secondo me che non posso pensare che finisca senza reti, ecco, da quel punto di vista lì credo che vedremo una partita, poi vincerà una, vincerà l'altra, una partita penso divertente, ecco, da questo punto di vista.
In tutto questo la bella notizia, Daniele, che è arrivata già dalla conferenza di Gasperini e poi resa ufficiale dalla lista dei convocati, è il ritorno di Josip Iličić. Però va detto che comunque da un punto di vista tecnico, anche di risultati, forse a sorpresa o comunque continuando a stupire in questo senso, l'assenza di Iličić, se guardiamo le ultime partite dell'anno scorso e l'inizio di questa stagione, non si è fatta sentire più di tanto.
Ma se quando c'è un impianto di gioco come ce l'ha la squadra dell'Atalanta, magari non sono proprio giocatori. Io vedo il Papa Gomez il giocatore più importante, mm-hmm, secondo me, di quella squadra. L'ha dimostrato l'anno scorso, l'ha dimostrato quest'anno, il capocannoniere, ha fatto due o tre assist in tre partite, quindi insomma invece è un ottimo giocatore, per amor del cielo non vogliamo diminuirlo, però è chiaro che quando hai quell'impianto di gioco, indipendentemente da chi entra in campo, i giocatori riescono ad andare sempre al 100%, quindi non ha grandi problemi se gli manca Iličić o gli manca Zapato, Malinowski o altri giocatori. Chiedo che l'unico giocatore importante sia Gomez, però sai, avere Iličić e non averlo è sempre da avere, non è perché la stagione di tra 300, quindi insomma è un giocatore importante averlo, secondo me è sempre positivo.
Ecco Daniele, spesso e volentieri quando si parla di calcio si discute, no, sull'incidenza che può avere un allenatore sul suo organico, cioè quanto può davvero far migliorare i suoi giocatori e arrivare a determinati risultati. Cioè, se l'Atalanta oggi perdesse Gasperini non sarebbe l'Atalanta, possiamo dirlo, no? Non sarebbe questa Atalanta.
Sì, no, io l'ho visto giocare, che gioca praticamente uomo, gioca a duelli, i duelli come una volta, si uno contro uno, i duelli, se vinci più duelli vinci la partita, e l'Atalanta da questo punto di vista qui è fantastica, perché insomma quello che sta facendo non è più una sorpresa, secondo me, chiamarla sorpresa è sminuirla, secondo me addirittura è una realtà importante, è una realtà che se oggi ti vuoi confrontare, se vuoi vincere lo scudetto ti devi confrontare anche contro una squadra come l'Atalanta. Poi è chiaro che magari ci sono squadre che sono più attrezzate, squadre che magari hanno più esperienze, però da quel punto di vista lì l'Atalanta non è più una sorpresa, chiamarla sorpresa è sminuirla. E secondo me è merito di Gasperini che ha dato un'impronta a questa squadra importantissima.
Daniele, c'è ovviamente, insomma, sognando, cercando di essere forse magari in un certo senso un po' anche quasi sfiorando l'utopia, insomma, però c'è un qualcosa a cui l'Atalanta può aggrapparsi non solo e soltanto per confermare la qualificazione Champions, ma anche per guardare a qualcosa di ancora più prestigioso. Cioè, l'Atalanta può, ha qualcosa per poter vincere lo scudetto, o ha soprattutto bisogno di una pessima stagione da parte di Juve Inter?
Ma hai centrato il discorso. Allora, la Juve l'anno scorso ha vinto un campionato facendo un campionato da 6.5, non di più, non credo di più. E sì, gli sono arrivate vicine l'Inter, che poteva approfittare di questo discorso, e gli è arrivata vicino anche l'Atalanta. Credo da quel punto di vista lì, per arrivare addirittura a vincere lo scudetto, ci deve essere anche un qualcosa di negativo nelle altre squadre, ecco. Anche però, insomma, se vedo il Napoli, non lo vedo superiore all'Atalanta, il Milan non lo vedo superiore all'Atalanta, la Roma non è superiore all'Atalanta, ma neanche la Lazio. Insomma, dipende da Inter e Juve. Se fanno quello che hanno fatto l'anno scorso, l'Atalanta può pensare, secondo me non è così una cosa fuori dal mondo, ecco. Può pensare di avere una piccola ambizione per lo scudetto, anche perché adesso deve anche capire che non deve più pensare a salvarsi, non deve più pensare a entrare in Europa League, perché può fare molto molto meglio. Ed è chiaro che sì, hai ragione, deve passare magari una stagione un po' non proprio al 100% di Juve-Inter, però sai, se vedi la Juve in queste tre partite, se vedi la Juve dell'anno scorso, una Juve poco più che sufficiente. L'Inter è migliorata, ma l'Inter in tre partite ha preso 6 gol e ne poteva prendere 8-9. Quindi insomma sono squadre che non hanno ancora una completezza totale di quello che del loro valore. L'Atalanta secondo me può approfittare.
Daniele, tu fossi stata la Juventus, cioè ci avresti pensato un po' di più a fare l'operazione Chiesa, oppure secondo te hanno fatto benissimo a prenderlo, soprattutto a certe cifre che comunque non sono poche per questi tempi, perché siamo superiori ai 55 milioni di euro? Cioè, è un'operazione che avresti fatto tu, Chiesa, alla Juve?
No, io non lo so, io credo di no, non perché Chiesa non è buon giocatore e tutto, ma io penso che la Juve di rivincere lo scudetto, certamente vuole rivincere lo scudetto, la Juve deve confrontarsi in Europa, deve vincere in Europa, e ormai aveva Allegri ed è arrivato 2 volte in finale, si pensava con Sarri di cambiare un qualcosa, invece alla fine si è fatto fatica, adesso si pensa a Pirlo. E come gli attaccanti, l'Italia ha un buon impianto di gioco, secondo me, l'ha dimostrato anche l'altro giorno con l'Olanda, facendo un po' fatica, però ha un buon giocato, un impianto di gioco. Però quando vedo Chiesa, quando vedo Ciro Immobile, quando vedo Belotti, li vedo giocatori molto importanti a livello nazionale, che non riescono, non sono giocatori internazionali, secondo me. Io non so spiegarmi bene, perché sono giocatori che non riescono a mai a dare quello che riescono a dare nel confronto italiano. Io vedo Chiesa mi sembra uno dei migliori giocatori italiani per il campionato italiano, non lo vedo come un giocatore importante in Champions, non ha questa figura, non ha questo profilo, secondo me è come Ciro Immobile, la scarpa d'oro, quando si presenta in Europa sembra un altro giocatore. Giocare in Italia e poi giocare all'estero è diverso. Chiesa oggi non mi sembra quel giocatore, in Italia è un giocatore importante e diventa un'arma in più, però lo deve dimostrare anche quando giocherò la Juve in Champions, e secondo me sarà più difficile per lui dimostrare tutto il suo valore.
Daniele,
non
voglio
so
dire...
se mi sono spiegato,
no, no.
Sì, il concetto è chiaro.
Il giocatore c'è il giocatore da confine, che Ciro Immobile ha fatto 36 gol, però quando si presenta, esce fuori dal confine italiano, ma anche contro squadre niente di eccezionale, vedi che gli manca qualcosa per essere un giocatore internazionale. Ronaldo fa 33 gol in Italia, fa gol quando è in nazionale, fa gol dappertutto, quelli sono i grandi campioni. Invece anche veloci, purtroppo non mi danno questa sensazione che a livello internazionale possono essere giocatori così decisivi.
Infatti Daniele, se guardiamo
il mio pensiero,
è assolutamente condivisibile. Infatti su questo se poi alla fine ci pensiamo un attimo, nel mercato, in quello che è arrivato dall'estero in Italia nell'ultima sessione di mercato, a me l'unico vero colpo internazionale di un ragazzo, indipendentemente dall'età e dall'esperienza, che però può essere considerato un colpo per ogni continente, per ogni latitudine, per me è Hakimi all'Inter. Poi sugli altri faccio più fatica, cioè Osimhen al Napoli ha un'esperienza in Francia, però è anche lì un rischio.
Sì, ragione.
Lo stesso Kulusevski, se vogliamo.
Hai centrato proprio il discorso che volevo dire. Cioè, si cerca un qualcosa in più e si fa fatica. Poi alla fine noi cosa vogliamo? Noi vogliamo vedere chi... Noi si parla sempre anche di giovani tante volte, mm-hmm. no? Giovani, si parla di Tonali al Milan. Sì. Poi alla fine io vado a vedere il Milan, però voglio vedere le giocate di Ibra. Poi voglio vedere il Papa Gomez, 32-33 anni, capocannoniere, che fa degli assist a Torino spettacolari. Poi chi voglio vedere? Ronaldo, che tappa un po' le mancanze della Juve. Poi chi vado a vedere? Ribéry, che ha fatto gli assist a San Siro. Se mi fa un assist al primo tempo, al secondo, io mi abbono alla Fiorentina. Perché io stiamo parlando di gente di 33-40 anni. Cioè, che bello vedere ancora questi giocatori di una certa età. E poi vedi i Tonali di una semplicità nel suo giocare, poi diventerà bravo, per l'amor del cielo. Ma certamente io non vado a vedere il Milan di Tonali, vado a vedere il Milan di Ibra.
Però Daniele, si può dire che il grande, da un lato ovviamente è una gioia per gli occhi vedere i giocatori che hai citato, però dall'altro la riflessione che faccio è che il calcio italiano, anche prima del coronavirus, anche prima della situazione economica contingente, i Ribéry, gli Ibra, i Ronaldo se li poteva permettere solo superati i 33-34 anni.
Sì,
cioè siamo diventati un po', insomma, non dico il cimitero degli elefanti, però siamo un campionato per...
Se guardi le giocate che fanno, vai a vedere questi qui, perché Ibra ti fa delle giocate in verticale spettacolari. Ribéry ha fatto due giocate a San Siro, due assist, uno di parliamo di 38-36.
Sì, sì. Parli per quello di Kwame, quando ha dato quel pallone per Kwame.
Ma che bello, ma una palla che spettacolo. Ronaldo che va su in cielo ancora di testa, risolve i problemi della Juve. Cioè, capito, ancora questi giocatori, gente di Papa Gomez, cos'è? C'è 32-33, adesso non voglio dire stupidate.
Sì,
87, adesso non voglio dire stupidate. Capocannoniere, ha fatto due assist alla fine questi sono i giocatori che ti permettono, perché dopo cerchi quelle cose nella partita, le belle giocate.
La morale del tuo discorso si potrebbe riassumere così, Daniele: noi abbiamo tanti ottimi giocatori italiani ma nessun campione.
Però mi sembra adesso io non è che voglio essere troppo negativo, mi sembra che tutti i giocatori che sono in nazionale sono tutti ottimi giocatori, però mi sembra che siano ottimi i grandi. Cioè, il centrocampista che abbiamo assomiglia a Pirlo ma non è Pirlo, gli attaccanti assomigliano a Totti o a Del Piero ma non sono loro. Mi sembra che abbiamo giocatori che scimmiottano i grandi campioni che non li abbiamo. Poi alla fine non gioca neanche tanto male nell'Arsenale, no? Poi non sono così incisivi davanti proprio perché non abbiamo attaccanti a livello internazionale forti, per come vedo io. Però mi sembrano tutti che scimmiottano i grandi campioni e non lo sono. Ecco, questo è un po' il mio modo di vedere. Però insomma, io ho visto l'Olanda, ho visto la Germania, ho visto anche la Spagna adesso. Sono molto giù, non ci sono più questi squadroni incredibili, sono tutte abbastanza giocabili le partite, secondo me, rispetto a prima. E quindi siamo anche più competitivi, anche perché non perdiamo da parecchie partite, quindi anche quelle, indipendentemente dall'avversario, non è mai facile fare il risultato all'estero.
Daniele, tornando a Torino e parlando però della Torino-Granata, la rottura, la frattura o comunque diverse crepe tra l'ambiente e la proprietà ormai si notano, sono evidenti già da da diversi mesi, e probabilmente per la squadra, lo dico evidentemente come un paradosso, giocare a porte chiuse o quasi totalmente chiuse non è detto che sia proprio un elemento negativo. C'è un aspetto in particolar modo che, pensando anche al tuo Toro, al senso di appartenenza che la fa da padrone, insomma, come elemento distintivo quando si parla del Torino, in questo momento manca più di ogni altra cosa a questa squadra, a questo momento anche della gestione Cairo?
Ma allora, Giampaolo non è un allenatore, io ho fatto il corso anche con lui. Allora, parliamo, io ho fatto il corso, sono arrivato terzo, è arrivato primo Giampaolo, secondo Sarri, terzo io, mi ricordo stato
un gran podio, è stato
molto, molto bello, no? E li ho conosciuti. Ecco, Giampaolo non è un cuore Toro, cioè non è uno caratterialmente, Giampaolo è un esteta. Allora, ci sono gli allenatori concreti, un po' come Mondoni che era un concreto, no? Dovevamo, sapevamo i nostri limiti e tutto, e sapevamo che non potevamo tante partite lì giocarci a livello tecnico, quindi ci doveva essere questo cuore Toro, lui diceva cuore Toro, no? E dovevamo lottare a livello dinamico, a livello caratteriale, e poi ci mettevamo anche un po' a livello tecnico, ce l'avevamo, non eravamo più scadenti, no? Ecco, Giampaolo è un esteta, Giampaolo cerca nel gioco il risultato, ed è importante, è bello, non è così così, però è chiaro che togli questa caratteristica che ha sempre avuto il Torino, di una squadra che portava dei risultati attraverso il carattere, attraverso il non mollare mai, e attraverso le grandi difficoltà di incontrare squadre più forti. Ecco, Giampaolo ha bisogno di tempo, quindi cercare il gioco, cercare le sue dinamiche a livello di tattica, così non è semplice. Difatti lui dice che ci vogliono 2 mesi, 3 mesi per avere la squadra, per fare tutto quello che desidera lui, e quindi un allenatore così gli devi dare tempo. Però l'ambiente Toro, indipendentemente da Giampaolo, è un po' da 2-3 anni, 4, adesso non so bene, che è un po' tra il presidente, tra i tifosi, le cose non vanno bene, quindi sai, puoi vincere 1-2 partite, come perdi si torna sempre tutto come prima, è un po' tutto deteriorato da quel punto di vista lì, come vedo io. Poi alla fine ti dico che in questa situazione è meglio non avere gli spettatori, perché a Torino io gioco a Torino, quando contestano Torino.
Io però, Daniele, tornando su Giampaolo, ho la sensazione che ci sia anche un fatto caratteriale, essendo molto introverso, anche cioè lui deve stabilire subito il feeling con i calciatori, altrimenti diventa dura. Cioè, anche i calciatori devono capire il carattere di Giampaolo, perché altrimenti si rischia a creare un muro, perché lui lo conosce meglio di noi. Ecco, questo è un po' un altro aspetto.
Quello che è successo un po' a Cremona, perché lui è stato a Cremona, quello che è successo in altri posti, lui caratterialmente non si deve confrontare, lui ha bisogno che tutti siano dalla sua parte e portano avanti il lavoro. Se trova delle cose, comincia a venire un po' di troppa ansia così, e non è più Giampaolo che insegna calcio, perché Giampaolo insegna calcio, e diventa difficile, hai ragione, è difficile anche perché lui, ci sono ambienti, è quasi un allenatore, io non voglio sminuirlo, è quasi un allenatore di squadre un po' più tranquille, squadre che magari non hanno
troppa pressione.
Non è facile, quindi, però devo dire che non avere gli spettatori è una nota positiva, secondo me. Adesso dirlo perché dirlo così sembra così un po' troppo non bello, visto che cosa succede, visto perché gli spettatori non ci sono, c'è un motivo valido e importante, però da quel punto di vista lì è un vantaggio, secondo me.